po' per testimoniare che questa sfida della misurazione del benessere, equo e sostenibile, così l'abbiamo chiamato, BES, l'abbiamo lanciata, ce la siamo assunta insieme Istat e CNEL, l'abbiamo portata avanti e abbiamo raggiunto un primo importante risultato da non, assolutamente non scontato. Che è appunto il rapporto sul benessere equo e sostenibile che hanno presentato i presidenti di Istat e CNEL, con la presenza del Presidente della Repubblica nel mese di marzo. Allora io cercherò di dare un flash, diciamo così, un po' del percorso e delle cose fondamentali che emergono da questa importante esperienza che abbiamo avviato. E perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo deciso di intraprendere questo percorso? Perché, fermo restando l'importanza ovviamente del PIL come misura dei risultati economici di una collettività, è indispensabile mettere a fianco di questa misura, integrarla con indicatori di carattere economico, sociale e ambientale che permettano di rendere esaustiva la valutazione sullo stato e sul progresso di una società. Questo è stato il punto di partenza fondamentale, non soltanto nostro, ma anche di chi già prima, la OCSE, eccetera, la Commissione Stiglitz, ha posto al centro queste questioni come questioni cruciali da un punto di vista della misurazione del benessere di un paese e quindi del commisurare poi le politiche con il perseguimento dell'obiettivo del benessere del paese. Quindi, avendo questo obiettivo, avevamo anche bisogno di un quadro concettuale di riferimento fondamentale che rispondesse, diciamo, a questa esigenza di fondo, perché se ne era parlato tante volte, ma non si era mai arrivati ad un quadro concettuale condiviso. Questo era il punto fondamentale che mancava e soprattutto ci si era arrivati da più parti, ci si era arrivati da parte delle varie discipline in modi anche diversi, cioè c'era bisogno di dare un pochino una svolta, fare un salto su questo piano in modo da trovare un punto d'accordo condiviso anche e soprattutto con la società civile. E quindi dovevamo arrivare a individuare quali potessero essere questi domini strategici del benessere nell'ambito di questo quadro concettuale e conseguentemente gli indicatori adeguati alla misurazione di questi domini. Tutto è fatto? Tutto è raggiunto? Ovviamente in questi processi non è così, cioè abbiamo fatto un grande passo in avanti, ma siamo anche coscienti, e lo potete vedere o chi l'ha visto l'avrà già visto, che è importante continuare a lavorare su queste questioni perché su certe misure è anche necessario andare ulteriormente avanti e cercare di attrezzarci meglio per misurare adeguatamente questi benedetti domini di partenza che abbiamo considerato. Allora, come è stato definito questo quadro concettuale, questo quadro di domini di riferimento, che tra l'altro sono 12 alla fine, dopo l'ampia discussione che c'è stata all'interno del comitato CNEL-ISTAT? Ci siamo arrivati costituendo appunto questo comitato coordinato da me e da Maria Teresa Salvemini, in cui erano rappresentate un po' tutte le anime della società civile, dalle organizzazioni sindacali alle associazioni di categoria, all'associazionismo femminile, al volontariato, le associazioni ecologiste, insomma i consumatori. Un tentativo di dare, come dire, voce un po' a tutte le anime che ci sono nella società civile e di tener conto anche di quello che i cittadini poi sentono, no? Perché in parallelo non abbiamo solo discusso dentro questo gruppo, ma abbiamo cercato cercato anche di dare voce ai cittadini attraverso un'indagine campionaria che chiedeva ai cittadini quali erano le dimensioni più importanti del benessere, facendo dare loro un punteggio, e anche attraverso l'uso del sito Misure del Benessere, la possibilità dei cittadini anche di intervenire direttamente a dire la propria. E tutto questo è stato ovviamente molto molto utile. Tutti in qualche modo sono stati coinvolti, gli attori in campo intorno a quel tavolo, ognuno ovviamente aveva delle sensibilità diverse. All'inizio non erano poi tutte convergenti queste sensibilità, e era giusto e normale che fosse così, però vi devo dire che l'esperienza è stata bellissima, perché poi alla fine noi ci siamo trovati ad arrivare a una sintesi vera, a una discussione vera, che ci ha permesso di arrivare proprio a una definizione condivisa di questi domini. Una delle prime riunioni che noi abbiamo fatto, al tavolo partecipava anche Italia Nostra con Salvatore Settis, e lo ricordo perché è stato uno degli elementi che inizialmente ha spiazzato un po' tutti, no? Italia Nostra con Salvatore Settis propose di introdurre il dominio paesaggio e patrimonio culturale come un dominio del benessere, e lì subito c'è stato un po' uno spiazzamento generale, perché c'era chi diceva: vabbè, ma in fondo possiamo considerare il dominio ambiente, vabbè, ma nessun paese al mondo l'ha mai fatto, in fondo tutti si limitano a mettere l'ambiente, facciamolo anche noi. In realtà Settis spingeva perché ci fosse un riferimento esplicito all'articolo 9 della Costituzione, dove si parla esplicitamente della necessità di valorizzare il nostro patrimonio, sia in termini di paesaggio che in termini di patrimonio culturale, e fece, devo dire, un discorso molto convincente, in cui diceva: noi siamo il paese della bellezza, la bellezza deve entrare a far parte, in qualche modo anche deve essere un ingrediente di questo benessere, o perlomeno, se non semplicemente la bellezza, la capacità poi di valorizzare e anche di salvaguardare la propria bellezza deve essere considerato come un ingrediente sia del benessere individuale che del benessere collettivo. Lo riporto questo come elemento di riflessione, perché ovviamente questa è stata una cosa che ha fatto riflettere un po' tutti, e magari tutti gli altri attori in campo, ognuno interprete di bisogni, no? Della collettività, anche di natura diversa, inizialmente si sono trovati un po' così, ma poi alla fine hanno condiviso, diciamo, questo approccio che è stato molto innovativo rispetto al resto dei paesi, alla comunità internazionale, che non hanno un dominio specifico di questa natura, ma molto rilevante per le specificità del nostro paese, e come vedremo pure per il fatto che poi noi siamo un paese che queste bellezze ce l'ha tanto, ma che fino in fondo non riesce a valorizzarle. Allora, abbiamo detto che questi domini quindi sono stati condivisi in questo processo, si è arrivati a definirne 12. Questi domini non sono particolarmente lontani, anzi sono molto vicino alle sensibilità dei cittadini, le votazioni, i punteggi che sono stati dati tramite l'indagine multiscopo, 50.000 cittadini hanno dato i loro punteggi, sono molto, diciamo, individuano un accordo di fondo molto forte rispetto a queste dimensioni del benessere. E una volta scelti i domini, dovevano essere scelti anche gli indicatori per rappresentare adeguatamente quei domini. E in questo senso, presso l'Istat, l'allora presidente Enrico Giovannini, a cui si deve moltissimo questa spinta su questa cosa del benessere, valutò la necessità di costituire una commissione scientifica che doveva, appunto, poste le indicazioni di fondo condivise con la società civile sui domini di riferimento, e dovesse elaborare gli indicatori più rilevanti quindi un set minimo di indicatori per ogni dominio che permettesse di far capire, di misurare quella dimensione del fenomeno. E qui è iniziato un grosso lavoro, perché gli esperti sono stati ovviamente individuati sulla base soprattutto dei temi che ogni dominio portava ovviamente con sé. Si è fatto riferimento a indicatori, a costruire indicatori che fossero quelli anche più condivisi in letteratura o quelli che si sapesse più rilevanti dal punto di vista del benessere delle persone, e quindi in questo senso si è avanzati in questo processo anche di produzione degli indicatori stessi. In media più o meno sono una decina per ogni dominio, indicatore più, indicatore meno, e in questo modo, con un ulteriore dibattito congiunto tra la commissione scientifica e il comitato CNEL-ISTAT, si è arrivati alla produzione di questo set finale. Che, come vi dico, ovviamente è un set in progress, ma come la stessa misura del PIL è stata una misura in progress. Non è che c'è stato un momento in cui quella si è definita una volta per tutte. Coscienti delle sfide che abbiamo davanti, che sono grandi, sappiamo che questo è un punto di partenza fondamentale, assolutamente perfettibile, e anche sul volume si individuano gli elementi su cui è fondamentale, no? Ulteriormente andare avanti, e che quindi ci vogliamo dare come sfida di misurazione per migliorare questa stessa misura. I domini che siamo arrivati a definire, come dicevo, sono 12: la salute, la formazione, il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita, che stanno insieme, il benessere economico, che ovviamente sono quattro pilastri fondamentali, il benessere soggettivo, perché il benessere, pensiamo che non solo che è fondamentale dare voce anche ai cittadini come percezione di come si sentono sui vari aspetti della vita, se si vuole valutare il benessere nel suo complesso. Le relazioni sociali, l'ambiente, la qualità dei servizi, la ricerca e l'innovazione, il paesaggio e patrimonio culturale, come dicevo prima, la politica e istituzioni, nota dolens fortissima, come sappiamo e come vedremo, la sicurezza. E c'è un passaggio importante che va indicato, va considerato, perché con gli indicatori non vogliamo analizzare il benessere e basta. La sfida è ancora più grande, perché vogliamo analizzare il benessere BES, il benessere equo e sostenibile, il che significa che a noi non ci basta sapere semplicemente se nella popolazione c'è un miglioramento del benessere complessivamente. Ma vogliamo sapere se a fianco del miglioramento del benessere c'è anche una riduzione delle disuguaglianze. Se la salute migliora per la popolazione in media, ma sta migliorando solo per i segmenti di popolazione che già stavano meglio, non è la stessa cosa che dire che la salute sta migliorando riducendosi le disuguaglianze all'interno della popolazione. Questo è il messaggio forte che vogliamo dare, che abbiamo tentato di dare anche con il volume che abbiamo fatto, dove abbiamo evidenziato le differenze a partire dai singoli indicatori. E l'altro aspetto è la sostenibilità, cioè non ci basta solo parlare del benessere dell'oggi e non basta che aumenti il benessere della popolazione di oggi, l'importante è anche capire quanto il benessere dell'oggi non intaccherà il benessere del domani, delle generazioni del futuro, non intaccherà il capitale umano, sociale, economico, naturale che potranno avere a disposizione le generazioni del futuro. Quindi questo è l'elemento, diciamo, fondamentale. Ma veniamo ad alcuni flash fondamentali su quello che ci dicono a questo punto, il set, diciamo, di indicatori che abbiamo evidenziato. Noi abbiamo tentato di raccontare il paese rispetto al benessere attraverso il commento su questi indicatori. E quello che va detto è che emerge un paese come sappiamo, attraversato da una profonda crisi sociale e economica, dove le disuguaglianze sono elevate, sia quelle di genere che per generazione, che territoriali che sociali. E un paese con elevati livelli di grave deprivazione, che in crescita dal 2011, tra l'altro, non a caso, anche perché famiglie che sono state tradizionalmente molto risparmiatrici hanno adottato come strategia nei confronti della crisi quella di dare anche fondo ai risparmi a fronte di una caduta del potere d'acquisto delle famiglie per garantirsi certi livelli di consumo, ma poi a un certo punto hanno dovuto privarsi di una serie di cose, e questo spiega la crescita della grave deprivazione, con una crescita anche intensa dei livelli di disoccupazione e anche parallelamente anche di scoraggiamento. Ambedue crescono, e una forte accentuazione delle differenze tra nord e sud, sia nelle opportunità di trovare il lavoro, sia nelle probabilità anche di perderlo. Cioè, quello che sta succedendo e che emerge chiaramente è che questa forbice che c'è di differenza territoriale è una forbice che sta crescendo, e che la crisi non ha fatto altro che accentuare un processo che era già in atto, delle differenze strutturali territoriali che già esistevano, ma che si sono accentuate. Un grande spreco di risorse umane, una percentuale crescente di persone che vogliono lavorare e non riescono a lavorare, ma anche una percentuale crescente di persone sottooccupate che magari lavorano part-time perché il part-time è in crescita, ma è tutto part-time involontario, oppure una percentuale elevata e crescente di persone sovraistruite il cui capitale umano ovviamente non è valorizzato come servirebbe. Un paese anche con un capitale umano in crescita, ma non quanto servirebbe, sia per metterci a livello con gli altri paesi europei, che anche per contribuire allo sviluppo del paese stesso. Abbiamo ancora pochi laureati rispetto al resto d'Europa, un alto livello di interruzione degli studi e di persone che non studiano e non lavorano tra i giovani. Ora abbiamo anche una situazione in cui la classe sociale di l'estrazione, diciamo, dei giovani e la classe sociale incide ancora molto sui percorsi e sugli esiti dei percorsi formativi dei giovani. I figli della classe operaia entrano in pochi all'università e se ne laureano ancora di meno. Il problema è che accedono di meno, questo succede molto meno per i figli delle classi sociali più alte. Un paese dove le relazioni familiari sono fondamentali e sono state fondamentali da un punto di vista delle reti di solidarietà, delle reti di aiuto informale, sono state fondamentali anche per la tenuta del nostro sistema di welfare, che si è basato moltissimo su questo e sul lavoro non retribuito delle donne, dove i cittadini sono particolarmente soddisfatti delle relazioni familiari, dove c'è anche il volontariato, che è una grande risorsa ma non è così diffuso su tutto il territorio e soprattutto concentrato nel centro-nord del paese e non del sud, ma dove c'è una bassissima fiducia nei confronti degli altri. Stiamo al 20% nei confronti di un 60% dei paesi nordici, e questo calo, perché c'è stato pure il calo che è documentato nel rapporto sul benessere, questo calo di fiducia e questa bassa livello di fiducia, che è un ostacolo allo sviluppo, è anche fortemente legato alla grande sfiducia che c'è nei confronti della politica e delle istituzioni. Il punteggio medio è 2 nei confronti dei partiti, è 3 nei confronti del Parlamento e 4 nei confronti della magistratura. E questo la dice lunga sul fatto che a fianco alla crisi economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando, noi stiamo vivendo una crisi delle istituzioni e della politica che non ha precedenti, che necessita di una profonda rigenerazione dei rapporti tra cittadini e istituzioni, che dovrebbe essere uno appunto degli obiettivi fondamentali che in questa fase bisogna darsi. Un paese che è ancora molto squilibrato nella rappresentanza di genere, nei luoghi decisionali della politica, dell'economia, ancora guidato da una classe politica anziana che poco valorizza le risorse femminili, ancora fortemente schiacciate dalla simmetria dei ruoli e da problemi di conciliazione dei tempi di vita che non sono risolti da un punto di vista pubblico, che fa poco ricerca e innovazione, che poco ci investe nell'innovazione, dimostrando in questo modo di investire poco sul suo futuro e che seppure fa passi in avanti sul terreno ambientale, perché dei segnali positivi ci sono sia sul piano dell'utilizzo delle fonti rinnovabili che sul piano della raccolta differenziata dei rifiuti, solo per fare alcuni esempi, continua a mantenere intatte delle forti criticità rispetto alla situazione ambientale. Un paese anche dove, da un punto di vista della sicurezza, il problema della violenza contro le donne continua ad essere elevato e a configurarsi come un fenomeno strutturale. Questo è uno degli indicatori che ci sono nell'ambito del dominio della sicurezza, da dove si capisce che gli omicidi degli uomini sono crollati dal 1992 a oggi, arrivando a un terzo di quelli che erano, mentre gli omicidi degli uomini sulle donne non sono stati intaccati, sono rimasti gli stessi. D'altro canto, non ci si può neanche meravigliare di questo se nell'arco di decenni non ci si è dotati di quello che la Convenzione di Istanbul, appena firmata, raccomanda, cioè quello di avere politiche globali di lungo periodo che intacchino soprattutto gli aspetti che stanno sotto questa violenza, che è violenza in primis di genere, cioè gli stereotipi e tutti gli aspetti culturali fondamentali. Un paese che però ha anche aspetti positivi, come quello delle condizioni di salute, tra le migliori al mondo, le sue bellezze naturali, tanto per fare un esempio che avevamo fatto all'inizio, paesaggistiche, culturali, eccezionali, che lo caratterizzano trasversalmente da nord a sud, perché dappertutto ci sono, e che deve far diventare questi come elementi fondamentali anche della sua rinascita, valorizzandoli. L'Italia ha sempre mostrato nei periodi più bui della sua storia una grande capacità di reazione. Non è che questo è il periodo più buio in assoluto della storia del Paese. Nel passato ci sono stati periodi che sono stati anche peggiori, basta pensare ai periodi delle guerre, no? Cioè, solo quelli ci possono far riflettere e relativizzare la nostra situazione. Ha sempre mostrato una grande capacità di reazione. Io penso che riuscirà a farlo anche adesso, se la volontà di riscatto dei cittadini si incontrerà anche con la capacità di rifondarsi sia della politica che delle istituzioni. Mai come ora i dati parlano chiaro, c'è la necessità di un processo di rigenerazione profondo su tutti i fronti che faccia riscattare un paese come il nostro, i suoi cittadini che se lo meritano. E con il BES noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo proprio dare un contributo in questo senso, cioè in qualche modo dare un contributo anche alle politiche, fare in modo che questa base di indicatori possa essere, come dire, una sorta di guida anche sul commisurare i risultati delle politiche stesse. L'abbiamo fatto a livello nazionale con questa operazione, lo stiamo facendo e vogliamo spingerlo ancora di più sul piano anche locale con l'operazione Urbes, che si vedrà la presentazione del rapporto sul benessere delle città il 14 giugno a Pesaro, e così come vogliamo farlo intensificando lo studio su queste cose, migliorando le nostre misure, arrivando anche a indicatori compositi per dominio e non soltanto a set di indicatori come abbiamo fatto fino adesso, e anche migliorando sul piano della misurazione dell'equità e della sostenibilità. Grazie.